Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok. Sai, Michele, No, abbiamo superato quella fase. Adesso siamo alla fase bastardo neoliberista.
Ma che bella, la voglio anch'io.
La vuoi anche tu? L'ha fatta Arianna, è nel nostro negozio, dopo ti mando il link, è la bellissima maglietta dei bastardi neoliberisti e siamo nella fase bastardi neoliberisti che parlano di filosofia della scienza quest'oggi. Che dici? Facciamo un bel discorso sulla filosofia e la scienza, perché su mia suggestione Michele ha letto un libro che è di Stevens, The Knowledge Machine, e parto dicendo una cosa, che io mi sono sempre stupito tantissimo dell'enorme quantitativo di energia che i filosofi profondono nel tentativo di giustificare la filosofia agli occhi della scienza e che gli scienziati profondono nel tentativo di smontare la credibilità della filosofia. È una roba incredibile. C'è una letteratura sterminata, centinaia di libri di filosofi che dicono agli scienziati: raga, guardate che siamo bravi lo stesso anche se voi fate cose più belle, e di scienziati che dicono: filosofi, siete soltanto delle teste di minchia. Ed è interessantissima questa cosa qua, perché in realtà non se ne viene a capo. E io credo che sia un fenomeno interessante, non solo perché nel Novecento il tentativo di giustificare il ruolo della filosofia agli occhi della scienza ha comunque coinvolto tante anche menti brillanti. Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Wittgenstein e via dicendo. Ma anche perché poi c'è un campanilismo incredibile. Io non so, anzi sì, lo so, ma vorrei che tu mi dicessi come la vedi tu sulla filosofia della scienza, perché so che per te è una roba praticamente inutile. Microfono.
Col fatto che abbiamo deciso di togliere il microfono per evitare la echo cancellation, quelli che si sono messi adesso non hanno visto la sceneggiata
no,
che ho messo su prima. Allora, come la vedo io, quindi esulando dal libro di questo Stevens, che tra l'altro non so se sai, è un filosofo.
Sì, è un filosofo.
Ma come la vedo io? Io credo che, anzitutto, ci sia un grave errore che costui commette e che è chiamare filosofia tutto. Cioè, usa la parola filosofia in un termine generale. Come sai, io della filosofia ho una concezione storica. Cioè, la filosofia, ti ricordi la storia del carciofo, ne abbiamo parlato tante volte.
Certo.
La filosofia, cioè questo mischia Aristotele, Francis Bacon e Williams come se fossero persone che si occupano degli stessi problemi. Non è vero, si occupano parzialmente degli stessi problemi e con enormi conoscenze differenti, e dei problemi di cui si occupava Aristotele, Francis Bacon si occupa di un sottoinsieme, al tempo di Bacon piuttosto largo, però già ridotto, Williams si occupa di un sottoinsieme molto più piccolo. Perché la filosofia storicamente è un carciofo, nel senso che una volta era tutto ciò che l'uomo pensava sul mondo, e poi progressivamente, mano a mano che certi argomenti, angoli, maniere di farsi domande fondamentalmente, tipo quella gravitazionale, hanno trovato in realtà delle strade per essere risposte, perché se ci pensi, hanno trovato delle strade per essere risposte, in parte col metodo empirico, però non è vero solo col metodo empirico, uno dei limiti di Stevens che insiste su questa regola aurea, come cavolo lo chiama, dati, sembra diventato
evidence deficiente. Rule.
Sì, the Iron Rule. The Iron Rule, che veramente è una cosa che ti lascia completamente sorpreso, poi se vuoi ne discutiamo perché mi sembra di una... probabilmente per vendere il libro. Il libro è scritto per vendere, perché in realtà è una collezione di storielle.
Beh, divulgativo, molto divulgativo.
Ma più che divulgativo vuole essere scioccante. È una serie di storielle più o meno artefatte, retoricamente costruite, in cui lui fa Feyerabend moltiplicato 10 con 20, 30 anni, quanti sono 40 anni di ritardo. Vabbè. Perché fondamentalmente dice va bene tutto, basta che poi tanto risolvono tutti i dati. Vabbè, mi sarà, le sarà sembrato. Dicevo, e quindi se, l'atteggiamento del filosofo dipende di quale stiamo parlando, che è il punto numero uno. Punto numero due, sul metodo della scienza, secondo me fa perfettamente bene interrogarsi. La cosa che trovo un po' confusa è che si mischia l'osservazione storica di come quelle cose che chiamiamo scienza avanzano, che in realtà includono l'ingegneria e 10.000 altre cose, cioè come avanzano le conoscenze che diamo per acquisite e che utilizziamo nella vita quotidiana o meno, le quali è vero avanzano in maniera disordinata, con baruffe, a volte con scoperte per caso, a volte con trucchi che poi si rivelano che funzionano, ma per esempio mostrare che, come fa costui, Eddington un po', come dire, utilizzò dei criteri soggettivi e non oggettivi e fece un judgment call, fondamentalmente decise che, siccome lui era convinto che Einstein aveva ragione, allora alcune misurazioni che davano torto a Einstein, ragione a Newton, non erano buone perché c'era quest'altro difetto, ok?
Certo.
Fu una scommessa. Se ne fanno tante di scommesse di quel tipo lì nella ricerca scientifica, quando hai ambiguità. Dopodiché alcune pants out, come quella di Eddington, ha avuto culo, 100.000 osservazioni seguenti più precise sono state dalla stessa parte, quindi abbiamo inferito che i suoi ragionamenti sulla non precisione del telescopio che veniva utilizzato erano corretti. Ma avrebbe potuto tranquillamente, era chiaro che era una scommessa, avrebbe potuto tranquillamente fare la scommessa sbagliata, ok? Altre osservazioni, altri accorgimenti teorici avrebbero mostrato che era sbagliato perché l'avrebbero contraddetto, e fine. Quindi
certo,
che tutto questo accada come descrizione storica dell'avanzare della scienza va benissimo. Dopodiché però c'è il problema, che invece è un problema ancora filosofico, no? Della verità, delle proposizioni che abbiamo il diritto di dire, di che cosa vuol dire che quando siamo certi di una certa affermazione non lo siamo, il probabilismo, tutta questa è una cosa di cui si occupano i filosofi della scienza, gli epistemologi, chiamali come vuoi tu, e non vedo perché no, e non vedo perché lo scienziato non se ne interessa. Infatti gli scienziati più accorti se ne interessano.
Ecco, è questo quello
che è... Sì, io la vedo così, cioè la gente ama citare no, a Feynman, che diceva i filosofi della scienza sono quelli che volevano fare i fisici, e ha in parte ragione, ma era ironico poi chi l'avesse conosciuto. Io non l'ho conosciuto, ma ne ho sentito i racconti da Gell-Mann. In realtà sapeva che lui si occupava della questione, aveva fastidio del filosofo un po' dilettante che gli andava a spiegare tu devi fare così.
Certo, certo.
E quindi dice no, tu dice guarda, forse tu hai un'idea normativa su quali proposizioni sono corrette e quali no. Possiamo discuterne, però non venire a rompermi i coglioni che io in laboratorio devo fare così.
Esatto.
O che
esatto,
devo fare i diagrammi come vuoi tu. Io li faccio come mi viene, perché c'è un contributo intuitivo, soggettivo mio, e non venirmi a spiegare cosa devo fare io per fare scienza. Se vuoi discutiamo di quale proposizioni fra le mie sono attribuibili uno status di verità e quali invece no.
Certo, certo.
Cioè io la vedo così, ecco, mi hai fatto una domanda in attesa, quindi ho cercato di...
No, ma io sono...
Preparato sul libro.
No, ma vabbè, cioè, hai riassunto una cosa che io bene o male già sapevo, perché ne abbiamo già discusso a sprizzi e sprazzi qua e di là in passato, però almeno c'è un riassunto della tua posizione. A me sembra, per rispondere a quello che dice, poi magari andiamo sui temi del libro, a me sembra che ci sia sempre l'ormai secolare problema della demarcazione fra la scienza e la filosofia, fra ciò che è scienza e ciò che non è scienza. Credo che il presupposto di partenza di Stevens e di tantissimi che hanno discusso di questo sia, ok, cos'è che definiamo scienza? Lui definisce la scienza in quel modo lì molto stretto, molto, infatti lo definisce proprio narrow, quindi quella iron rule che ti permette di produrre dati. Io credo che da un certo punto di vista sia anche vero, perché se tu prendi una buona parte della scienza a noi contemporanea, è letteralmente la produzione di evidenza, di dati, quello che Harari chiama il datismo, cioè nel senso creare degli esperimenti che producono una mole incredibile di dati, e su quei dati tu poi riesci a costruire modelli e via dicendo. Ovviamente non è vero che la scienza si demarca solo su quella regola lì, perché appunto anche la costruzione di modelli ha a che fare con il sapere di tipo scientifico. Quindi in realtà quello che fa lui...
Bravissimo, quella è l'osservazione, tra l'altro posso... Sì, ma vai tu, sono d'accordissimo, infatti il libro è... sembra folle.
No, sì, certo.
Metà degli esempi che usa girano continuamente intorno a Einstein, la relatività, Eddington, i vari esempi. E cazzo, quello è l'esempio più palese del fatto che prima è arrivato il modello.
Certo.
Cioè, Einstein non si è inventato la relatività perché c'era una mole enorme di dati che contraddiceva Newton.
Cioè il modello... I dati poi corrispondono al modello e si reitera e si perfeziona il modello. Che è peraltro, sai qual è la cosa interessante? Quello che dice Kuhn nel suo libro, che lui cita molto spesso come caposaldo, però a me pare che lui non lo inquadri perfettamente, perché Kuhn dice esattamente quello. Però, al netto di questo difetto, io ho voluto proporti questa chiacchierata proprio per discutere poi del perché... C'è questa. Allora, facciamo questo discorso. Mm-hmm. Okay? Se il problema è quello della demarcazione fra scienza e filosofia, e poi anche la demarcazione, per esempio, fra quelle che sono le hard sciences e quelle che sono le soft sciences, quindi la sociologia in cosa si differenzia dalla chimica, dalla fisica e via dicendo, anche la sociologia produce dati e modelli che sono di natura molto, molto diversa, e ovviamente poggiano su basi molto differenti. Anche se oggi, se tu parli con un sociologo, lui ti dice: no, in realtà non è vero, la nostra è scienza tanto quanto quasi la fisica, che non è vero. In realtà questa è una diatriba che ci portiamo dietro almeno da inizio 800, fine 700, con l'idealismo tedesco, Fichte, Schelling e poi Hegel, e il tentativo di trasformare la filosofia in scienza e via dicendo, che è stato un grande fallimento ovviamente. Però in quell'ambito della demarcazione io sono stupito da come in realtà non ci sia la capacità di avere una visione molto semplice, cioè: è vero che la filosofia è un carciofo, è vero che si è sfoltito continuamente il suo campo di azione, e oggi i filosofi non riescono a fare pace con questa cosa, e si lanciano a destra a manca con appunto delle tesi assolutamente fantasiose, eppure la filosofia è ancora presente, si fa ancora della buona filosofia, per esempio negli ambiti dell'intelligenza artificiale, nell'ambito della bioetica, ci sono ancora degli ambiti di buona filosofia, e dopo magari cerchiamo di capire cosa questo vuol dire, e dall'altro lato ci sono delle cose che evidentemente esulano poi dalla scienza, perché quando io ho letto Il gene egoista di Dawkins, per esempio, Dawkins è uno di quelli proprio a spada tratta che da sempre dicono che i filosofi erano tutti dei cialtroni e tutte queste cose qua.
Ma no, non è vero che erano tutti dei cialtroni.
Dawkins lo dice, Dawkins lo dice svariate volte. Dawkins prende il povero Spinoza e lo fa a pezzettini su presupposti completamente novecenteschi. Dawkins è uno di quelli che, insomma, l'ha presa un po' di petto questa questione qua, però vabbè, non voglio entrare, io sono d'accordo che poi...
Dawkins io ho letto fondamentalmente The Selfish Gene, poi sì. Il resto mi è sembrato secondario, non mi ricordo un atteggiamento del genere, però ti credo sulla parola.
Guarda, questa è una cosa, se senti anche tante sue conferenze, ce ne sono tante su YouTube in cui dibatte anche con filosofi, lui ha sempre avuto un atteggiamento molto, molto antagonistico nei confronti dei filosofi, è un po' come Boncinelli, ok? Qui in Italia Boncinelli è quello scienziato che ti dice, tagliando la testa al toro, no, la filosofia è una cosa che va messa da parte, e quelli prima della scienza...
E questo è l'aspetto completamente assurdo di queste posizioni. Tu mi devi definire cosa vuol dire la filosofia. La filosofia è tutto e niente.
Appunto, cioè nel senso...
Cioè dimmi, questo argomento qui sulla domanda X... va abbandonato perché è infondato, è privo di senso, se te lo mostro non arriva nessuna parola. Cioè, anch'io lo prendo, cioè, di fronte al severinismo e a una certa metafisica, certo. Io dico la roba va buttata via.
Assolutamente.
Tutto il neoidealismo italiano da Gentile in poi è cacca fritta, non ha niente, un gioco di parole fondamentalmente, mm-hmm. Non riesce a definire il corrispettivo di alcun concetto, è una roba che si parla addosso, secondo me non serve a niente, fa solo male alle menti. Se è questo che uno dice, sì, però è una cosa specifica.
Certo.
Oppure invece cercare di ragionare, che so, visto che è diventato di moda in questi giorni, perché alcuni l'hanno tirato fuori, no? Sulla storia, se bisognava vietare o bloccare per alcuni giorni
Il vaccino.
Il vaccino AstraZeneca, no? Uh-huh. Alcuni che ha voluto dare un'interpretazione benevola di questa decisione, che a mio avviso è stata tutta fra metà fra il politico e il populista, certo, hanno detto, vabbè, il trolley problem. Perché nel momento in cui dovessi sapere, no, uh-huh, che il vaccino uccide, anche se con una probabilità bassissima, anche se una probabilità del tutto inferiore, enormemente inferiore rispetto a quella con cui salva, perché vaccinato eviti, no, la morte da Covid se sei una persona fragile, comunque è il trolley problem, perché sai che sei tu che autorizzi il vaccino e quindi decidi la morte col tuo gesto di una persona, ed è vero che se anche ne salvi 100, insomma, c'hai questo problema. Ecco, allora, quello è vero che è un problema a metà fra psicologia cognitiva e fondamenti della morale, che vale la pena discutere,
certo,
perché è plateale, che non è risolto, non abbiamo un consenso, magari non avremo neanche mai un consenso, ma almeno lo dirimiamo, magari scopriamo che è un problema in realtà proprio di psicologia cognitiva. Io appartengo al gruppo di quelli che la leva la tirerebbe,
certo,
lo dico nettamente, però mi rendo anche conto che c'è una che dice no, io non ce la farei.
Ma questa è esattamente...
lì è, per esempio, ecco, lì a un certo punto, se tu rifletti filosoficamente abbastanza su quello, mi ricordo, questa è una discussione che ha preso da Cristina Bicchieri, tantissimi anni fa, quando Cristina era a Chicago con Mike, e io non conoscevo Philippa Foot, quel mondo lì, poi da lì l'ho scoperto, l'ho letto. A un certo punto, se tu svisceri gli aspetti logici della cosa, ti rendi conto che in realtà poi la discriminante fra chi tira la leva e chi no è quasi gestaltica, cioè sì, è sì, puramente intuitiva. E allora apprendi qualcosa sull'umanità, apprendi una cosa che poi magari vuoi studiare dal punto di vista delle neuroscienze, che ci sono quelli che caratterialmente, diciamo, emozionalmente, per equilibrio, non ce la fanno a tirare la leva, mm-hmm, e quelli che invece ce la fanno.
Certo, certo, certo.
Quindi, ma questo quella poi... è filosofia che mi serve, l'ho fatta lunga per far capire che...
Ma guarda, cioè nel senso...
Mi in fa realtà... ridere che uno dica, ma no, 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 non serve a niente.
Mai anticipato alcune cose, scusa, che avrei detto tranquillamente, perché quello che tu hai appena descritto, cioè l'andare, lo sviscerare i concetti alla logica basilare e accorgersi che letteralmente c'è una separazione sulla visione del mondo, sul modo di intendere la realtà da parte di persone, sulla base di esperienze, educazioni e via dicendo, ti porta poi non solo a capire qualcosa di più dell'umanità, ma anche a riuscire a dare contesti alle decisioni. Ecco, per me, io da questo punto di vista sono pienamente d'accordo con Kuhn, che è, insomma, è il libro sulla struttura della rivoluzione scientifica, per me è ancora un libro, è del, cos'è, del 64, 63, credo, inizio anni 60, è ancora centrale, perché quando lui parla del paradigma, quindi parla del cambio di paradigma, lui è chiarissimo, e dice, guardate che il cambio di paradigma avviene non perché in realtà c'è una sorta di cambiamento automatico, di scoperte, ci sono delle scoperte, ci sono delle evidenze, ci sono i modelli che cambiano e cercano di connettersi alle evidenze, però ci sono anche delle visioni del mondo che sulla base di cose che sono molto più complicate rispetto alla semplice evidenza scientifica, ti permettono di creare il quindi di avere una visione del mondo in cui poi all'interno gli attori, che siano scienziati, filosofi, economisti, matematici, hanno solo una piccola visione. Quindi c'è il cambio di paradigma. Ecco perché la filosofia oggi viene ancora così tanto utilizzata nell'ambito, mi viene in mente, dell'intelligenza artificiale. Perché nell'intelligenza artificiale tu hai... letteralmente un paradigma che peraltro è ancora in corso di evoluzione, perché è una di quelle cose che in realtà non sappiamo ancora come si conformerà in effetti, però perché in Google ma persino nel come si chiama l'azienda quella robotica, la Boston come si chiama quella che fa gli automi, la Boston Dynamics mi sembra, una cosa del genere, Boston qualcosa, anche lì in realtà ci sono dei filosofi che lavorano insieme a ingegneri, insieme ad informatici, insieme a neuroscienziati. Perché? Perché in realtà il filosofo è quello che all'interno di quegli ambiti ha il linguaggio e il metodo, perché poi anche la filosofia ha un suo metodo, per andare al cuore di quello che invece i singoli attori specializzati non considerano. Cioè l'ingegnere ha dei presupposti e ha un campo di specializzazione talmente stretto, e su questo io Stevens credo abbia un barlume di ragionevolezza, ha un ambito talmente stretto di applicazione che per quanto poi lui soggettivamente abbia consapevolezza di un po' di più del suo ambito ristretto, però non può andare ai presupposti dell'ingegnere informatico, ai presupposti del neuroscienziato che cerca di replicare i modelli nell'ambito appunto dell'intelligenza artificiale, via dicendo. Quindi il filosofo è quella figura che col suo metodo cerca di tenere insieme tutti questi presupposti, ed è così che poi si crea quello che può essere definito come un paradigma, che altrimenti si disperderebbe nelle diverse prospettive. Secondo me questo è il ruolo del filosofo oggi. Quindi il ruolo del filosofo è quello di fare da ponte fra le diverse, ma dico di più, dal mio punto di vista è sempre successo così. Cioè, se noi andiamo a vedere, con le eccezioni dei pensatori universali, però tanti filosofi in realtà le cose importanti che hanno fatto e detto le hanno fatte dette fra gli ambiti. Pensa solo a Cartesio. Cartesio, che è uno di quei pensatori universali, cosmopoliti, però le cose che noi ricordiamo oggi di Cartesio sono i suoi tentativi di costruire un modello che tenesse insieme diversi ambiti che erano molto specifici, per esempio quello della matematica e quello della... com'è che potrei definirla, perché ovviamente non è... della fisiologia, così come era intesa dal suo tempo. Quindi in realtà secondo me il filosofo è sempre stato questo, solo che un tempo aveva un ambito un po' più ampio. Perché? Perché il fisiologo, che non era il medico di oggi, aveva meno conoscenze empiriche, meno evidenze su cui basare anche le sue obiezioni eventuali a Cartesio. Però per me la filosofia è sempre stato questo. Poi oggi lo è molto di me, cioè è molto più ristretta nel suo ambito. Secondo me questo è un modo per intendere la filosofia della scienza. Microfono. Vedi, il filosofo serve anche per ricordare all'economista di attivare il microfono.
Questa roba oggi c'è il problema dell'eco, per cui lo chiudo, poi mi scordo che lo chiudo e mi metto a parlare. Sì, in parte c'è anche quello, ma francamente non lo so, cioè Descartes ha scritto quello che ha scritto perché in quella fase la riflessione sua e filosofica era su quel tema lì. Alla fine lui persegue i suoi problemi classici, no? Uh-huh. della fisica, con le conoscenze più o meno del tempo su alcuni dettagli che oggi chiameremo scientifici, no? Del cervello, che avevano cominciato a aprire. Non è lui che si inventa quello della ghiandola pineale.
È un po' antica quella della ghiandola pineale, lui la riprende in realtà.
Lui la riprende perché la vedo, insomma, adesso qui ho memoria.
Addirittura,
a me non pare che sia
addirittura i greci. Mi sento di dire. Addirittura i greci parlavano di ghiandola pineale, perché in realtà l'avevano già aperto il cervello.
Come sede dell'anima.
Sì, madonna, è antichissima l'idea della ghiandola pineale.
Questo non me lo ricordavo. E non lo so, cioè io non lo so se sia vera l'affermazione centrale che tu hai fatto. Mi verrebbe a mettersi proprio una questione concreta di storia della filosofia, che il ruolo del filosofo è stato quello di dare una visione globale. Nel senso che sto pensando a, che so... Einstein alla fine ha una visione globale, ma anche Newton a modo suo, no? Quindi non lo so, sono un po' imbarazzato su quello. Non mi sembra che l'idea sia l'ingegnere estremamente applicato. Anche lì Stevens fa un errore fondamentale. Infatti lui oscilla, poi dice sì, però ci sono quelli che pensano in generale e hanno evidentemente incontrato Murray Gell-Mann. Ha scoperto che Murray ha sto cervello allucinante e lo dice sì, però ci sono anche degli scienziati che pensano più in generale, che pensano filosoficamente. Ma su quello non si rende conto che il numero di persone che fanno ricerca scientifica è enorme, molto più alto del numero di persone che fanno filosofia accademica, e che i campi e le metodologie della ricerca scientifica, proprio per il loro successo, sono diventate di altissima specializzazione. E quindi le persone sono estremamente specializzate, anche molto puntuali nella loro attività di ricerca. Ma questo non vuol dire, l'inferenza che poi lui fa, no? Che il soggetto nel laboratorio, l'immunologo che studia il mitochondrial, sappia solo quello. Non è vero, l'immunologo che studia il mitochondrial è probabilmente uno che ha una concezione anche più complessa del corpo umano, della genetica, del ruolo della genetica. Cioè, l'inferenza del buon signore, adesso mi sono scordato il nome.
Stevens.
È un po' un mito. Ecco, il tono del libro è francamente irritante. C'è una ridicola arroganza, cioè è una di quelle cose che sono sicuro che se lo prendi in mano un Feynman dice ma va a cagare, perché sì, perché il tono è, ripeto, cioè alla fine non dice nulla di originale rispetto a Feyerabend, perché fondamentalmente continua a farti una serie di esempi, di aneddoti, e dice everything goes, non c'è regola, non c'è metodologia, non c'è pre-specifica, non è vero che è tutto oggettivo, c'è l'elemento soggettivo. E alcune sono delle banalità, cioè che questo mi venga a spiegare continuamente che nella ricerca c'è l'elemento soggettivo, ti viene un po' da ridere, dice, beh, sì, excuse me, cioè se no uno grazie fa ricerca, da come la descrive lui, sembra che il metodo della ricerca scientifica, se devi seguire Popper, Lakatos, anche Kuhn, potrebbero farlo delle macchine fondamentalmente, quindi il momento dell'intuizione non c'è. Della costruzione del modello, dell'intuizione, anche della scommessa, quello che prima ho chiamato scommessa.
La scommessa,
no?
Sì, sì, giusto, giusto.
Sembra che non ci sia, allora non si capisce, cioè la ricerca facciamola fare a tutti, va bene, lo posso fare tutti, tanto basta seguire delle procedure più o meno automatizzate e poi la verità viene fuori. Non è così. E infatti poi lui risolve il tutto con questa ingenua cosa che alla fine i dati cumulano, che diventano overwhelming. Signor mio, i dati se cumulano in una direzione, è perché c'è una quantità di persone che evidentemente quell'apparato teorico li convince che hanno, ecco questo sì, Kuhn lo descrive molto meglio, anche Lakatos, no? Evidentemente hanno avuto più contatti con gente che fa ricerca per davvero, ci sono intuizioni, ci sono frammenti, ci sono osservazioni magari parziali che però nella tua testa stanno dentro a quel modello e non stanno bene nell'altro, allora persegui l'investigazione. Lui la descrive, per esempio, c'è questa insistenza che secondo me è fatta per vendere, che tutto si deve all'irrazionalità.
Beh sì, quella è la parte...
Sa del libro su questa roba, che lo scienziato tipico che fa ricerca, sia essa medicina, fisica, è una specie di matto, completamente ossessionato, una specie di mania sessuale, fondamentalmente. Quello, tu la sai la barzelletta di quello dell'elastico, no?
No.
Ah no? Te la faccio brevissima, una barzelletta famosa che racconto spesso, che viene dai tempi di mio nonno. Vabbè, c'è sto ragazzo che è finito in ospedale psichiatrico perché purtroppo c'ha l'ossessione della fionda, e con la fionda lui spacca vetri, fa di tutto, per cui è bravo, intelligente, cioè tutto bene, però c'è sta roba, per cui è stato distruttivo, e a 18-19 anni hanno dovuto rinchiuderlo, cioè ai tempi vecchi, una roba pre-Basaglia, no? Questa è una barzelletta degli anni 70, pre-Basaglia. E insomma, però i psichiatri che lo curano ne hanno una grande simpatia, te la faccio, cerco di farla corta, per cui cercano continuamente di mollarlo fuori, e regolarmente ogni mese gli fanno un test dicendo ma se ti lasci uscire, ma niente, lui continuamente dice appena esco mi compro una fionda, spacco tutto. E quindi insomma, vabbè, una volta invece dice esco, vado da mia mamma, e la psichiatra si è sconvolto perché di solito non lo dice, e insomma segue la domanda, ovviamente la barzelletta per farla lunga devi dettagliare le domande, in cui lui continuamente descrive una traiettoria di ritorno alla vita normale, ormai ha 23 anni, quindi il lavoro, l'amorosa, bla 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 bla, finché il medico tutto contento è lì che firma ormai la carta per mandarlo a casa perché è risolto, e si incuriosisce perché sto ragazzo tutto preso gli racconta la storia del suo matrimonio, la festa di nozze, la prima notte di nozze, come spoglia l'amorosa, come la... E poi tolgo questo, e poi gli tolgo gli slip, e poi... E dopo, cavolo elastico, mi fa una fionda! lo scienziato descritto da sto costui è un po' come sto ragazzo della barzelletta, capito? Che è un po' fuori di testa. Ma invece non è così, cioè una descrizione... Voler trarre, tra l'altro, conclusioni filosofico-normative, perché poi il tono è quello, dà una visione caricaturale della... Avendo tanti amici qua, adesso la medical school, ma a suo tempo mi ricordo... per ragioni a caso ero amico con tutto un gruppo che a Fermi Lab a ovest di Chicago costruiva tutti i PhD, ed è vero che sono molto dedicati, ma non è che erano dei pazzi ossessionati che non sapevano cosa facevano, avevano una visione, diciamo, questo è il mio ruolo nel gruppo di ricerca. Mi è sembrato francamente l'ennesimo tentativo di un filosofo di farsi trattare male da chi...
È il sadomasochismo dei filosofi. Il sadomasochismo dei filosofi. Sai,
vendere perché il titolo è sexy, il racconto è scritto molto bene, pieno di aneddoti divertenti. E poi cosa vuoi? C'è questo contrasto, no? La scienza, questa cosa razionale, in realtà progredisce in base a una forma di irrazionalità di massa. E uno dice, vabbè, ti ha ragione. Ah, tra l'altro mi ero portato, permettimi, così lo consiglio, che siccome perde tutto sto tempo, che dove perde chiaramente l'aspetto soggettivo, davvero lo dico onestamente, poi adesso non lo so, sono sicuro che conosce della gente che fa ricerca, in UIU, Colombia, però c'è tutta una parte in cui lui insiste sulla questione della bellezza. E poi si contraddice, perché cita Murray di nuovo, no? E cioè il fatto che chi fa ricerca a un certo livello cerca di combinare dati e teoria e c'ha questa idea, che è intuitiva, che in realtà andrebbe investigata,
l'eleganza della teoria. Le
funzioni non devono essere belle.
L'eleganza, okay. Sì, sì, esatto.
Allora io questa cosa l'ho presa da questo signore qua, che era mio vicino di casa quando ero a Chicago. Che è un premio Nobel, un famoso astrofisico, che poi avevo conosciuto perché era una persona molto gentile, e a un certo punto mi regalò sto libro suo.
Sì, il titolo è Aesthetics and Motivation in Science, di anche il nome dell'autore, così chi ascolta
allora,
il podcast...
Lui si chiama, il primo nome non me lo ricordo nemmeno, perché dico i nomi lunghi in inglese, infatti neanche lui lo mette, perché è S. Chandrasekhar. È noto come Chandra. Chandra con la H, Chandrasekhar, ecco la cosa divertente che vedete. S. Chandrasekhar is the mountain, Enrico Fermi, e S non c'è, quindi non so come si chiama. Guarda caso, ecco, si chiama, non so perché non lo usi, perché è normale. Subramanian, okay. È morto adesso, credo, un po' di anni fa è morto. Chandrasekhar era nato nel 1910, quindi. Era uno. Ecco, questo leggetevelo, ci sono delle parti che io non capisco perché sono altamente specializzate, ma il messaggio di fondo è chiarissimo. Cioè lui dice, sì, nella mia ricerca e quella di tanti altri c'è questa strana cosa che è la soggettività dell'umano, ma non è nulla di irrazionale della ricerca, in cui nella mia testa l'eleganza, la bellezza del modello della spiegazione si mischia con i dati, con la coerenza teorica, e le cose ballano assieme. Ovviamente lui ti racconta i casi positivi in cui no, l'istinto per la... sono sicuro che ci sono anche i casi negativi, sono sicuro che ci sono dei casi in cui le persone affascinate dalla bellezza del modello hanno perso tempo non vedendone un altro. Però ecco, Strevens si scatena, no, in questa... Guarda, e ti viene un po', dice, vabbè, stai cercando di fare la zolina, insomma, stai cercando di attirare l'attenzione dei tuoi lettori dicendo cose molto forti che però non hanno fondamento.
Io credo che ci sia un grande fascino contemporaneo, è un po' come l'artista che deve essere maledetto, anche lo scienziato deve essere fuori di testa. Mi viene in mente un libro che ho letto recentemente, ne ho anche fatto una recensione, che però è una stroncatura, che è il libro di Labatut, Quando abbiamo smesso di capire il mondo. Non leggerlo, perché tu lo lanci fuori dalla finestra, quel libro lì. È affascinante, è ben scritto, però ci sono delle cagate molto, molto pesanti, e guarda caso lui va a puntare l'attenzione su personaggi della scienza che hanno questo aspetto, perché poi ci sono gli scienziati che sono pazzi, e lui cita Grothendieck, il matematico, quello che alla fine è diventato è diventato un homeless che ha cominciato a vagare in giro per l'Europa e via dicendo.
Sì, ma i grandi matematici c'era come si chiama quello normale, normalista, mi raccontava Luigi, che era uno terrorizzato, viveva con la mamma.
Sì, ci sono
della beta transformation, non mi ricordo come si chiama.
Non so.
Ma vai avanti, non importa. Ma comunque no. Sì, tra i grandi matematici di persone che a noi sembrano impazzite ce ne sono tanti.
Sì, no, perché effettivamente l'ambito della scienza è come qualsiasi ambito, così come trovo anche l'idraulico in giro per il Veneto che è completamente fuori di testa, anche il matematico, anche il fisico, anche il biologo, ed è normale. Poi noi, cosa vuoi? Noi funzioniamo per pattern riconoscibili, quindi ci ricordiamo la gente che è fuori di testa e poi ci dimentichiamo quelli che invece sono molto più simili al nostro vicino di casa. Però dall'altra parte, ecco, io credo che il punto sollevato male da Strevens, e io sono d'accordo con praticamente tutto quello che hai detto, la stroncatura che hai fatto del libro io la condivido, però il punto che emerge è questo, che da un certo punto di vista la specificità della filosofia, che ci piaccia o meno, è rimasta, sopravvive, lo ribadisco, c'è della buona filosofia e non solo soltanto i Daniel Dennett, ci sono tanti altri filosofi che magari meno conosciuti però lavorano in ambiti molto specifici e lavorano in quel modo lì che ho detto, cercano di tenere insieme le cose. E io lo ribadisco, poi di nuovo, è un accenno e bisognerebbe specificare, a me sembra che molto spesso i filosofi abbiano fatto quello, anche al contrario, ci sono anche dei neurologi, neuroscienziati che fanno questo usando la filosofia, a me viene sempre in mente Damasio, cioè per me Damasio è l'esempio di uno scienziato che invece utilizza, diciamo così, il linguaggio anche storico della filosofia per tenere insieme cose che magari altri non vedono come concomitanti e adiacenti. La reazione che una parte della scienza, io ho fatto l'esempio di Dawkins, ma possiamo ricordarci Stephen Hawking, possiamo ricordarci il già citato Boncinelli, la reazione che si ha nei confronti di questa idea che la filosofia ha mantenuto una sua certa specificità e ancora se ne fa di buona, da un lato è giustificata perché di libri come quello di Stevens ce n'è una montagna, in Italia poi l'idealismo gentiliano non ha fatto prigionieri e quindi ha creato una distorsione fastidiosa e angosciante di quello che è il sapere scientifico, e dall'altra parte mi pare che ci sia un antagonismo che è legato a un po' una sorta di paura, ed è la paura di dover connettersi sempre con un certo tipo di ragionamento anche filosofico. Io quando tu hai letto The Selfish Gene, Richard Dawkins, a me dispiace, però fa della filosofia, perché se la filosofia è quel discorso che esula dall'ambito meramente estetico, la bellezza della teoria, dall'ambito meramente empirico, il dato, l'evidenza, e crea un discorso che per esempio connette le evidenze scientifiche a un ambito etico, e quello mi spiace ma è un ambito molto molto filosofico, allora sta facendo della filosofia. A me pare che ci sia nella recrudescenza che è sempre più forte di questo scontro fra scienza e filosofia, anche dal lato di alcuni scienziati molto eminenti, Neil deGrasse Tyson per dirne un altro, ci sia il tentativo di dire no, anche questo campo qua è nostro, però prima di riuscire a dire come quel campo è nostro, cioè del discorso scientifico. Mi sembra che ci sia questo antagonismo che è molto simile a un campanilismo. Credo che questo punto sollevato da Stevens sia reale. Lui è molto divertente perché lo solleva e lo peggiora, perché poi il suo atteggiamento è quello invece di fare, e su questo sono pienamente d'accordo. Però ecco, io credo che ci sia questo antagonismo ingiustificato. E mentre scienziati da un lato e filosofi, certi scienziati e certi filosofi si spendono in tante energie per dire la scienza non pensa, la filosofia è inutile, c'è un sacco di lavori in tanti ambiti dove invece la cooperazione fra filosofi e scienziati avviene in modo molto prolifico. E quindi ecco, io volevo semplicemente ragionare su questo fatto che mi sembra uno spreco di energia.
Fondamentalmente concordo con questa cosa qua, e infatti gli esempi che citi, allora ci sono degli ambiti che sono puramente filosofici, no? Uh-huh. Diciamo così, quelli logico analitici, non so quanto stiano producendo negli ultimi anni, a mio avviso pochino, però vabbè, diciamo in un certo senso sono rimasti esclusivi, d'accordo? Oppure hanno finito per interagire con i logici formali, con i matematici, d'accordo?
Certo.
Sullo stato di alcune nozioni matematiche, sul loro realismo o meno, eccetera. Poi tutto il resto, cioè i campi, diciamo così, tradizionali della filosofia, o vanno abbandonati, tipo le follie metafisiche sull'essenza dell'ente, cioè domande prive di senso, oppure nella misura in cui sono domande che hanno a che fare con la natura e le conclusioni e le implicazioni di alcuni ambiti di ciò che chiamiamo scienza applicata o scienze naturali, richiedono fare quello che Bennett fa. E cioè, se vuoi filosofare su quell'argomento lì, non dico che diventi un fisico professionista, però ti fai fondamentalmente un PhD in fisica. Ti fai un PhD in fisica, acquisisci gli strumenti della fisica e poi ci ragioni se riesci a mantenere, a trovare il tempo. Altrimenti sì, altrimenti diventi un chiacchierone. Ecco, quando il filosofo, in Italia c'è molto, qua c'è molto poco, no? Anche se in Italia c'è molto, il filosofo che arriva e straparla di economia teorica, neanche di economia applicata, proprio di teoria economica, a me fa un po' ridere. perché tipicamente, senza fare nomi, non ha capito un cazzo, non sa cosa dice. Mm-hmm. E poi, però lui ha i suoi grandi criteri filosofici, al 78% delle volte marxisti o marxiani, hegelian marxiani, che lui applica tranquillamente a quello che fa, legge gli abstract delle cose che la gente scrive e ha deciso che ha capito. Ecco, quelli lì si ti fanno un po' ridere. E temo ci siano, anzi sono certo che ci sono, nella biologia. Poi ci sono i Bennett, che sono un ottimo esempio al contrario.
Sì, 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 esatto, ah. Esatto. Sì, cosa vuoi? C'è una resistenza sul discorso, sai, poi c'è un ambito enorme da aprire, sai, io ancora sono convinto che una parte dell'ontologia metafisica abbia un senso di esistere in ambiti molto molto stretti, per esempio
un giorno dovremmo discuterne, perché io proprio più guardo meno
dovremmo discuterne, perché questo è un tema molto interessante. Io credo perché
che quelli che ci commentano dico ecco un'altra volta baci in bocca quei due, insomma.
No, in realtà su questo ci scontreremo sicuramente, perché adesso, ripeto, sarebbe un altro 40 minuti di discussione, no, 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 il caso. No, però lo lanciamo lì, perché in realtà ci sono filosofi che anche lì, sai, l'ambito specifico della filosofia è la logica analitica, è anche il discorso ontologico-metafisico, e anche quello può essere fatto in diversi modi, lo puoi fare severinianamente ragionando sugli eterni, e allora ti chiedi, ma ok, ma grazie, e adesso che passi faccio nel mondo? Nessuno. Ci sono altri ambiti dove ci sono anche dei filosofi anglosassoni che ragionano in termini di ontologia e metafisica e riescono a dire delle cose, però questo lo lasciamo per una futura discussione, magari la prossima, magari domenica prossima possiamo lanciarci su questo e fare un bel dittico di puntate su filosofia, scienza e metafisica. E niente, io mi segno il libro che hai consigliato, magari vedo di anche perché è un argomento che mi piace un sacco.
Oddio, è pesante, io avviso, è pesante, io lo lessi a suo tempo quando lui me lo diede.
Se lo trovo in ebook me lo scarico.
Non so se è tradotto, sì, Truth and Beauty, è molto facile, chissà se è tradotto in italiano.
Dopo controllo. E niente, se voi volete addentrarvi, non è tradotto, il libro di Strivens è di un anno fa, è uscito nel 2020, però lo metto in descrizione, quindi se eventualmente volete leggervelo in inglese, beh, secondo me è comunque una lettura, mi ha divertito, devo dire che io a leggerlo mi sono divertito. E bisogna prenderlo con grano salis, quindi insomma cercare di avere un po' di sguardo critico. Per tutto il resto, insomma, direi che ci siamo. Mike, hai qualcosa da aggiungere?
No, non è tradotto, però credo che insomma, se uno vuole leggerselo a buon mercato, dargli un'occhiata prima di comprarlo, credo che si trovi anche il PDF in rete.
Bene, allora dopo me lo cerco. E niente, grazie per la chiacchierata, Michele, come sempre divertente. E
sentiamo i commenti
adesso infatti, se siete in live non andatevene, perché qualche minuto lo dedichiamo ai vostri commenti e a tutti gli altri. Condividete, fate girare la rubrica, fatela conoscere a quanta più gente possibile, prendete la maglietta del bastardo neoliberista. Il bravo filosofo della scienza è un bastardo neoliberista, avete capito? Detto questo, buona serata, grazie a tutti, e Michele, ricordiamoci sempre.
Ah beh, allora quella vale ancora, Michele, no, però non è tutto sempre irrazionalità ciò che pensa.
Non è tutto irrazionalità ciò che pensa. Alla prossima.
È dedicata a Stevens.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.